Se io continuo, molte cose leggerei di Virginia. È chiaro che per me l'esperienza è diversa. Quando lui viveva gli anni della contestazione, stava nascendo sostanzialmente, è un po' diverso. Però ho avuto certamente due fortune, o forse due grazie, anche nella storia così della mia vocazione, di come la sto vivendo. La prima è quella di essere cresciuto, di essermi formato negli anni in cui Martini appunto faceva il vescovo a Milano, che non è propriamente poco, nel senso che eravamo quasi addirittura abituati troppo bene, cioè a respirare un ossigeno forte, quotidiano, quasi a dare per scontato tante dimensioni. E questo è stato la prima grande, però grazie, credo, una formazione che è stata segnata dall'impianto di del Cardinal Martini a Milano. Il secondo è quello di avermi dato questa possibilità di vivere la mia scelta vocazionale in casa della carità. Io ho vissuto anche 7 anni in parrocchia, facendo l'oratorio, eccetera, a Palermo Dugnano, molto belli, di cui anzi una bellissima, non solo ricordo, ma anche molti rapporti, però credo che qualche fatica nel vivere anche la dimensione istituzionale in una forma certamente diversa da quella forse degli anni che ricordava Virginia, c'era comunque. E da avermi dato questa possibilità, mi ha dato la possibilità di vivere una scelta, una dimensione anche di chiesa diversa, molto più aperta, molto più una chiesa che condivide, che sta in mezzo, che non ha paura di stare in mezzo. E credo che avermi dato questa possibilità abbia voluto dire aver dato ossigeno alla mia vocazione, alla mia storia, e io di questo devo assolutamente essere grato ogni volta. Allora, anche il titolo del libro è bello per noi stare qui, è vero, nel senso che prima Virginia citava diverse volte la fatica che c'è, però è anche vero che c'è anche una bellezza grande, enorme in questo, e è una bellezza profondamente spirituale, cioè che gioca l'appartenenza a quella realtà religiosa non come diceva Virginia, che spesso viene giocata sugli altari della compravendita politica, ma che va nel profondo. Perché credo che l'annuncio della risurrezione che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito prima parlare Martini, lì lo si può sperimentare per un semplice motivo, che spesso nella storia delle persone che lì non solo ospitiamo, ma delle quali condividiamo un pezzo di strada insieme, si sperimenta non solo la risurrezione, ma spesso prima si sperimentano le tombe anche. E allora io mi ricordo una riflessione che abbiamo fatto a Pasqua in casa della carità, dove c'è questo sepolcro che viene rotolato via, e dicevamo che ci sono molti sepolcri da far rotolare via. Sono sepolcri che condannano alla solitudine, alla stigmatizzazione delle persone, che li condannano ad essere percepiti come pericolosi, c'è da tirar via molte tombe, c'è da far rotolare via tanti sassi che condannano nelle tombe, e far rivivere questo annuncio della risurrezione. E devo dire che l'esperienza che sono in casa della carità apre tutto questo, e nel libro che abbiamo scritto io dicevo come si sperimenta questo, che quando la Chiesa ha questo coraggio di stare in mezzo, di scendere in mezzo anche alle contraddizioni di una grande città, stare in mezzo dove ci sono le favelas, con le persone che ci sono e anche con quelli che ci abitano vicino, che hanno ragione anche loro per queste cose, e stare in mezzo a questo, stare in mezzo alle istituzioni e stare in mezzo alle persone che vivono in questi luoghi, significa fare una scelta e condividere una passione che spesso è faticosa, che ci richiede ogni giorno non solo di chiederci chi ce lo può fare, ma che cosa dobbiamo fare, quali sono i passi concreti da fare. Eppure quando la Chiesa ha questo coraggio di stare in mezzo profondamente fino al fondo, fino alla fine, cioè non dice questo pezzo mi tolgo e lo consegno ad altri, sto in mezzo anch'io, non vado a supplire gli altri fino alla fine in modo che non debbano più fare il loro pezzo, glielo faccio fare tutto, ma ci sto in mezzo dentro anch'io, ci sto fino in fondo anch'io. Quando la Chiesa vive così e non ha paura, diventa una Chiesa che ancora è capace di evangelizzare. Io riporto nel libro come tanti giovani tanti giovani si affacciano all'esperienza di casa della carità e ritrovano ossigeno da questa esperienza. E i primi sono gli operatori che lavorano in casa della carità. Noi abbiamo gli operatori che sono tutti giovani, quasi tutti anche più giovani di me. E credo però che molti di loro vengono da storie anche di spiritualità, di ricerca spirituale, complessa, faticosa, ma lì hanno trovato ossigeno perché hanno trovato una dimensione di chiesa che non fa fatica a stare in mezzo fino alla fine, a stare dentro fino alla fine. E allora credo che quando la chiesa ha questo coraggio diventa ancora una chiesa che evangelizza e che riesce a parlare, riesce a parlare. E allora sono andato a rivedere, perché il Cardinal Martini aveva scritto nel 1991 Alzati va Ninive, la grande città. Anche qui, se uno rilegge Alzati va Ninive, la grande città, sembra che l'abbia scritto ieri, non nel 1991, perché tratta anche un'immagine di città, una città di Milano come la grande città, che è molto attuale, che è molto attuale. E dentro questa immagine di città, Cardinal Martini va a chiedersi quali sono i passi, quali sono i modi con cui noi evangelizziamo, possiamo evangelizzare dentro questa città. E dice che c'è un'evangelizzazione che lui chiama un'evangelizzazione per contagio e una per lievitazione. Cioè, dove sostanzialmente dice c'è un compito di evangelizzazione della Chiesa che è quello che può vivere in una città così complessa solo se sta dentro fino alla fine e contagia col suo modo di essere e fa il lievito della pasta con le sue azioni dentro questa città plurale, faticosa. E io credo che questo sia una, non sia semplicemente un'indicazione, è un modo profondo di essere Chiesa, di essere comunità cristiana che lui ci consegna. Ecco, allora se penso al fatto, per esempio, che lui quando ha avuto questa intuizione della Carta della Carità e quando l'ha consegnata a noi, ha detto questa è l'eredità che io consegno non ai poveretti di Milano, ma alla città intera di Milano, perché si giochi in questa avventura dello stare in mezzo e di ospitalità. Beh, credo che appunto ha consegnato alla città un'immagine di chiesa che vuole stare dentro fino in fondo e ha consegnato alla chiesa una città nella quale stare. E Casa della Carità forse è uno strumento che, stando un po' così tanto sulla soglia e sulla strada, riesce a guardare la città dal basso. Solo che dal basso si vede tutta, si vede fino in alto, si vede, perché poi alcuni luoghi sono emblematici per questo, se pensiamo ai luoghi dove ci stanno i Rom, che è il più basso perché quello non vuole nessuno. In realtà poi si scopre che stanno ad abitare su zone che sono le zone di riqualificazione delle città, sotto le quali ci scorrono tanti interessi, e che allora in alcuni momenti fa anche comodo che ci sono sui Rom, così nessuno deve fare la bonifica. Poi dopo, quando i Rom fa più comodo tirarli via, li si tira via, perché sono un po' come la PlayStation di turno, i Rom, no? Li si usa un po' così, tanto si confonde fuori idea. E dietro però c'è lo sviluppo urbano delle nostre città, di tante aree, la riqualificazione di tante aree, gli interessi di tantissima gente, le scelte politiche che ne conseguono. E allora dicevo, guarda, iniziare semplicemente a stare lì in mezzo alla gente che vive nel pavere nel raccolto e ti fa vedere la città dal basso, ma te la fa vedere fino in alto, se guardi che... Ecco, Casa della Carità è un posto così, dove accogliendo le storie di tante persone. Il secondo punto è che Cardinale Martini ci ha consegnato appunto di essere lievito, contagio e radiazione per una città. In altri divanini della grande città si chiede, che nella mattina, se la città è anche luogo di salvezza per le persone. Si fa vedere come la città esiste nella misura in cui esistono i cittadini, nella misura in cui e la città deve servire a, dovrebbe servire a facilitare tutto lo scambio tra i cittadini. E sogna una città da sognare, quasi che dice la città di Milano così complessa, dovremmo riuscire a farla diventare sempre più simile alla città eterna, che non raggiungeremo mai su questa la città di Dio, su questa terra, ma che dovrebbe essere la nostra spinta. E allora per fare questo, dicevo, ci ha consegnato uno stile che è quello di chi sta in mezzo, non perché fa una testimonianza, non perché vive da testimone, quasi che ci sia un mondo che va per la sua parte con le sue logiche. Poi ci sono dei testimoni che si sa, insomma, devono vivere un po' di bontà, e allora con la bontà in mano allargano le braccia e fanno cadere delle gocce di bontà su questo mondo, e si sa, è tutt'altro. No, è il modo di chi vive stando in mezzo la logica del Vangelo, credendo che quella logica arrivi anche a costruire dei percorsi di cittadinanza per tutti, si torna a parlare non di bontà che cade come quantitativamente delle voci sulla miseria, ma come diritti di tutti, doveri di tutti, percorsi di cittadinanza di tutti, come una città costruita per tutti. Dietro c'è cioè la voglia, l'idea di stare in mezzo per costruire un'idea di città precisa, dei percorsi di cittadinanza precisi. Questa è l'altra, credo, grande avventura che Cardinal Martini ci ha lasciato, l'altra grande istruzione. Non ha messo la casa della carità per fare il luogo della bontà in una città. E lui, quando siamo andati a Gerusalemme, ce lo diceva nel libro, lo abbiamo ripreso. La casa della carità non è il luogo della bontà, semmai dice deve essere un luogo il luogo dell'esagerazione del bene, che è un'altra cosa, non della bontà, del bene. Siccome lui ci diceva, un incontro che abbiamo avuto con lui a Gerusalemme, con tutti gli operatori di casa della carità, siccome nel male c'è, nel mondo c'è un'eccellenza di male, ci deve essere anche qualche luogo che sia un'eccellenza, quasi un'esagerazione, non di bontà, di bene. Di bene nel senso anche che arrivi al bene comune, al bene di tutti. E questa intuizione che Cardinal Martini ci ha lasciato forte, costruire un posto che sia quasi anche profeticamente una esagerazione di bene, che contrasti l'esagerazione di male che c'è, credo che ci aiuta a appunto sognare questa città diversa. Io poi nella parte del libro che soprattutto ho curato ho voluto fare una scelta, riportare alcune testimonianze di alcuni giovani che lavorano in casa della carità, proprio per far vedere quel principio che dicevo prima, per cui quando la Chiesa sceglie di stare in mezzo così tanto diventa una Chiesa che evangelizza, che avvicina ancora i giovani. Io credo, l'altra sera ho vissuto una serata con dei gruppi scout del centro di Milano, della parrocchia dal Redentore, di San Simpliciano, eccetera, che sono venuti in casa della carità, sono stati lì a vivere fino a una settimana, poi un gruppo 10 giorni, la mattina andavano a scuola, almeno così dicevano, poi sapete, questo non si capisce mai più. Comunque, pomeriggio, quando tornavano, venivano lì in casa della carità e invece di andare a casa loro, mangiavano lì, vivevano lì per 10 giorni e semplicemente, no, all'inizio ci chiede cosa faremo per 10 giorni, boh. Boh, nel senso che chi lo sa cosa succede in questi 10 giorni in questa casa, ma alcune cose si sanno, altre no. C'è stato un gruppo che è rimasto lì quando abbiamo deciso di accogliere gli sgomberati di San Dionigi, quella settimana, senza che nessuno lo sapesse prima, abbiamo accolto 70 persone in più. Cioè, da allargare un po' qui, perché 70 persone in un vuoto sono tante. No, per cui si sono buttati dentro condividendo quello che capita ogni giorno. E da questa esperienza che hanno fatto è venuto poi un percorso di riflessione serio con loro, a livello ecclesiale, a livello sociale, a livello politico. L'altra sera, dopo diversi incontri, hanno invitato anche tutte le loro famiglie, che non è scontato, tutte le loro famiglie a riflettere su un tema, che è quello di dire, vabbè, ma se il Vangelo ci spinge, loro dicevano, io ho capito dall'esperienza del Cardinal Carità che stringi, asciuga, fai tutto quello che vuoi. Il Vangelo però alcune cose ce le consegna, accogliere, condividere, stare dalla parte degli ultimi, queste cose qui ce le consegna. Allora per esempio loro si chiedevano, se lo chiedevano loro, come mai la Chiesa per esempio non dice che chi è razzista è contro il Vangelo? Che non è una grandissima, cioè non è che se io oggi dico che chi è razzista no, è contro il Vangelo di conformità del 2008, è chiaro. Allora loro, i ragazzi si chiedevano, come mai per esempio non si dice questa cosa? Come mai per esempio non diciamo? E però quando c'è un passo ancora più profondo dicevano, vabbè, ma io che vivo da cittadino, comunque ho 18 anni, 20 anni in questa città e voglio viverci da cittadino, chi è che mi aiuta anche a fare una scelta sociale, di impegno, di cittadinanza, di impegno politico? In realtà, mi sembra che la vostra realtà decifri alcune cose anche per me che parto del Vangelo, ma poi chi mi aiuta a fare questi percorsi? Chi mi aiuta a fare questi pezzi di strada? Ecco, dico questo perché sono percorsi nati dalla condivisione in casa della carità e che però fanno partire dei cammini, fanno partire delle prospettive, fanno partire un interrogarsi su di sé, sulla vita, sul mondo. Io mi ricordo quando è venuto un gruppo in un liceo di ragazzi che invece di fare un ponte, c'era un ponte tipo che so, 25 aprile, queste cose qua, no? E invece di stare a casa, una classe intera ha deciso di venire in casa della carità e quei giorni lì vivere lì. Sono venuti un po' in giro insieme a me e ad altri, alla fine di giorno rimanendo da Masumo, noi viviamo a Milano, da sempre, ci muoviamo a Milano tutti i giorni, non avevamo mai capito che c'era questa città, però questa città c'è. Allora, e a partire da lì hanno iniziato una riflessione che non è semplicemente allora vabbè, posso venire a far giocare i bambini, certo, poi c'è anche quello, ma mi interrogo a livello anche della mia fede religiosa, di cosa mi chiede il Vangelo, di cosa mi chiede la mia appartenenza alla Chiesa. Ecco, questi cammini sono possibili, lì si vede, se l'intuizione che ci ha lasciato Gabriele Martini di vivere questa evangelizzazione del lievito, dell'irreparazione, del contagio, lui le ha chiamate così, stando in mezzo fino alla fine ai problemi. Se si vive in questa maniera, la Chiesa diventa una grande, questa esperienza diventa una grande esperienza di evangelizzazione. Credo anche che le testimonianze dei giovani che hanno riportato nella parte del libro fanno anche vedere come è veramente bello questo da vivere. Io lo dico sempre, no? I giovani che ci sono in Casa della Carità a lavorare, gli operatori, sono i primi grandi volontari. Cioè voglio dire, se noi dovessimo pagare agli operatori che lavorano in Casa della Carità gli straordinari che fanno, pigliamo fra due giorni. Il problema è perché uno si sente dentro un'esperienza così forte, perché è un'esperienza faticosa, certamente, faticosa, ma è un'esperienza che ti dà tanto, che ti rimotiva, che ti fa crescere, che ti ridona anche il senso di tutto quello che forse ti sei formato negli anni anche ascoltando Cardinal Martini, no? Dove in fondo il suo percorso che era la dimensione contemplativa della vita, è già uno che arriva a Milano dopo un anno che qua dice questo momento, la dimensione contemplativa della vita, qui tutti impazziamo, poriamo, diciamo momento, la dimensione contemplativa della vita, partire dalla parola, il principio della parola, la partenza da Emmaus, ripartire dall'Eucaristia con risorto, per poi arrivare a farsi prossimo. Già uno che ha vissuto questi percorsi con Cardinal Martini, semplicemente prendendo il titolo delle lettere pastorali lungo gli anni. A volte basterebbe prendere il titolo delle lettere pastorali lungo gli anni e si vede il percorso. Ecco, io credo che se uno ha vissuto questo e si interroga su come la parola, la dimensione contemplativa della vita, la parola, l'Eucaristia, il farsi prossimo, questo è lo stile da vivere. Ecco, in un'esperienza come la nostra, con tutti i limiti che ha, si può anche rivivere questo. E credo che, lo accennavo nell'ultimo pezzo del libro, si ritorna anche a sognare. Perché c'è bisogno un po' anche di questo, no? Perché soprattutto quando noi incontriamo i giovani, poi rimotivare significa anche l'inizio, perché non è banale, se uno non sogna più una cosa diversa, e allora uno pensa che esiste un posto come Casa della Carità, se uno lo pensa come il concentrato spesso è di tante sfortune, perché poi c'è la gente, non è che c'è la gente che ha storie pesanti, no? Cioè come faccio a risognare? E invece è proprio da lì che si risogna, questo è proprio da lì che si risogna, a partire dalla condivisione con questo, no? E c'è una riflessione fatta che riportiamo nel libro, fatta con i giovani durante una permanenza di un gruppo di loro in Casa della Carità, dove si riceveva Magnifica, e dove si dice, ma in fondo Maria descrive una roba che non esiste, l'anima mia magnifica il Signore, perché ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha riempito invece i poveri, ha umiliato i potenti e ha messo sul trono gli umili. Ma dove succede questa roba qui? Non è una roba che succede. La realtà è la forza di visione di una che vive credendo profondamente nella fede di Dio. È la visione folle. Occorre anche una visione folle così, quella che Giovanni Paolo II chiamava la follia della carità, nasce se hai anche una fede folle che ti porta a vedere in anticipo e a vedere prima e a credere profondamente che possa succedere questo. E allora a partire da lì vai anche dalla persona che appunto è stata invece umiliata, che non è vero che l'hanno messa sul trono al posto del potente, anzi il potente l'ha schiacciata sotto, e dici va bene, insieme ripartiamo, ricamminiamo insieme, perché c'è una visione di sogno anche che ci aiuta a sognare, e che ci aiuta a sognare non questa casa della realtà, ma questa cilindra fino in fondo, che ci riporta a rimotivare quello che io ogni giorno facciamo. Io concludo dicendo Intanto grazie grosso, rinnovo a questa esperienza che Carlo Martini mi ha dato la possibilità di fare, alla vicinanza che lui ha, perché la proprio quell'altra cosa, forse il figlio mio non l'ha detta, che quando gli scriviamo via mail qualcosa che interessa la causa della carità, non ci ha mai messo più di un'ora a risponderci. Mai, che non è neanche questo proprio così scontato, insomma. E questo vuol dire che è un'esperienza che lui ha a cuore, che non l'ha consegnata come eredità alla città di Genova, adesso no? Una delle mille posti di accoglienza, no? Se l'ha a cuore fino in fondo. E l'altro è, io devo dire grazie, l'ho fatto anche nel libro, a tutti questi giovani che incontro in Casa della Carità che vengono a condividere con noi l'esperienza, perché motivare questi cammini è qualcosa che rimotiva anche noi. E alla fine, se stringiamo, e grazie agli ospiti che ci sono lì, perché è con le loro storie di vita, con la fatica che ci chiedono di stare in mezzo, perché poi anche con i rom, è trasporto, è bello, ma anche partire, non è che se c'è uno che litiga tutti i giorni con i rom, sono io purtroppo, nel senso che avendo lì in casa, dopo bisogna vivere in una casa con tutto quello che ne può derivare, no? Però è anche un litigio che può, credo che anche Giovanni Bianchi, visto che con sua moglie, lì è un po' diverso, siamo un po' più in tanti, c'è anche un aspetto culturale che non dobbiamo negare di mediazione, però questo rende assolutamente arricchente sotto ogni punto di vista il nostro cammino. E fa sorgere continuamente la domanda a chi ce lo può fare, che non è che sia un male, cioè che ogni tanto qualcuno si chiede chi ce lo può fare e vada a riscoprire la motivazione e la ritrovi, non è sempre per forza un male. Ecco.